Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 5, iniziamo con il LAM e con le previsioni del tempo, perché in questi giorni abbiamo parlato del caldo forte, del termometro che ha superato i 37 gradi, però ci si aspetta un grande cambiamento, c'è il codice giallo per temporale forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Che cosa possiamo aspettarci? Valerio Capecchi del LAM, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque, succede che un po' di aria fresca instabile dall'Europa centro-settentrionale tenderà a scendere verso sud, a interessare buona parte della penisola italiana. Questo determinerà un abbassamento delle temperature più sensibile nella giornata di domani martedì, e anche qualche rovescio temporalesco, potenzialmente qualche fenomeno forte, soprattutto in Appennino. Altrove la probabilità è decisamente più bassa. Oggi sarà comunque una giornata con prevalenza di cielo poco nuvoloso per buona parte della giornata, il cielo si copre un po' solamente durante le ore centrali della giornata. Domani martedì rimane ancora l'instabilità che potrà portare a dei rovesci temporaleschi tra le province di Siena e Grosseto, altrove soprattutto lungo la costa e anche sulle zone più settentrionali, anche nella piana di Firenze e Prato Pistoia, prevalenza di bel tempo. Come detto, il calo delle temperature sarà più sensibile domani, quindi ci attendiamo massime non superiori direi ai 29-30 gradi.
Valerio, grazie, buona giornata per il momento.
Grazie a voi.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis. Contro Radio.
Le 8 e 9, uno sguardo ai giornali locali. Tragedia al lago di Bilancino, scrive il Corriere Fiorentino. Mugello, dove un bambino di 10 anni è morto mentre faceva il bagno. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti verso le 17 di ieri, di domenica, dopo che era stato dato l'allarme perché il piccolo era scomparso mentre nuotava in prossimità della spiaggia della Cavallina in via del Torracchione. Purtroppo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto impigliato in un tronco. Inutili tentativi di rianimare il bambino. Dal Corriere Fiorentino, ancora Firenze, cantieri in via Bolognese, il soccorso di Autolinee Toscane, cambiano due linee di bus, questo in via Bolognese a Firenze, tragitti rivisti e più corse per la 25 e la 40, il comune ascoltati, i residenti dalla Repubblica e dal Tirreno, così anche sulla Nazione. Troviamo naturalmente grandi approfondimenti su quanto sta accadendo a Prato. La Repubblica scrive: corruzione a Prato, Bugetti, Matteini, Bresci e i giorni a Cantagallo. È un affresco su quello che viene definito un sistema nel mirino tra massoneria, politici e imprenditori. Il Tirreno, nella sua versione, nella sua edizione, pretese a un'esclusiva, Prato le relazioni pericolose tra la sindaca e l'imprenditore, le intercettazioni anche su WhatsApp, grande vittoria e vai, sono contenta. Questo è il punto, diciamo così, per quello che riguarda le ultime notizie comparse sui giornali locali. Però alle 8:10 andiamo in diretta dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a te caro. Purtroppo una città ancora sotto shock, le ultime notizie sono quasi congelate perché c'è un clima di attesa in questi tre giorni che separano la sindaca dall'interrogatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere, insomma, come si evinceva anche da quello che leggevi, sulla sua libertà personale, perché si sono stati chiesti gli arresti domiciliari e il divieto di comunicazione per lei appunto dai PM che indagano. E quindi c'è questo clima abbastanza surreale. La città non si aspettava, ecco, di vivere un momento così a solo un anno della sua elezione.
Ecco Giorgio, ma sappiamo qualcosa di più che vada oltre, diciamo così, delle frasi che possono sembrare anche delle frasi eccessive, dal rilievo probabilmente politico e meno giudiziario? Cioè, io che parlo al telefono ti do il mio appoggio, dico ti ho portato un sacco di voti, cioè è stato visto se c'è stato uno scambio di denari e dove ci sono stati i favori? Anche perché all'epoca la sindaca era consigliera regionale, non è un organo monocratico, non ha tutto questo potere, diciamo così, di incidere e condizionare le scelte. Di concreto che c'è finora, per quello che noi possiamo vedere?
Sì, il consiglio regionale non è un organo monocratico e la consigliera Bugetti appunto non ricopriva un ruolo di governo, ma era una consigliera per l'appunto. E bisogna dire che nelle pagine appunto dove i PM fanno richiesta al giudice di appunto di restringere la libertà personale nell'indagine per corruzione, ci sono alcuni spunti, ma non sono poi così chiari, almeno per quello che abbiamo potuto visionare, rispetto al do-ut des, appunto, rispetto a quello che tu stai dicendo. Si parla di alcuni file importanti, in particolare di un impianto di depurazione del gruppo Colle, appunto di Riccardo Mattini Bresci, che avrebbe chiesto, ma non si capisce se avrebbe ottenuto solo per sé o per l'intero sistema industriale, delle agevolazioni. Chiamiamole agevolazioni, ma non so se si possono chiamare così, perché la stessa assessora Monni ha detto che facevano parte queste appunto azioni di governo di un piano precedente all'arrivo di Monni, ma anche al, diciamo così, all'attivismo della consigliera Bugetti per il suo territorio. Quindi diciamo, questo è un po' ancora opaco. Dobbiamo precisare, come stiamo precisando che è opaco questo do-ut des, è opaco anche il fatto che non abbiano qualcosa in più i PM, perché non sappiamo tutto ovviamente noi, insomma non siamo stati noi a fare le indagini, quindi diciamo è ancora difficile capire esattamente qual è diciamo il beneficio ottenuto eventualmente dall'imprenditore. Ci sono altre due o tre questioni, per esempio c'è una ricerca fatta su un dipendente di Mattini Bresci del gruppo Colle, secondo cui appunto i PM avrebbero trovato degli interessamenti di Bugetti per aiutarlo. Ci sono altre due o tre spunti, per esempio quello della massoneria appunto per portare i voti, che in cambio poi avrebbe dato a Riccardo Mattini Bresci anche un'attenzione particolare di Bugetti su ancora altri file che riguardano l'urbanistica. Insomma, ci sono degli spunti, ma non è molto chiaro qual è il meccanismo di dare e avere, come stavo dicendo. Certo, ripeto, non è chiaro a noi, magari è più chiaro ai magistrati, però bisogna dire quello che è, ecco, per quel che sappiamo non è configurato esattamente come uno scambio con una valigetta e un provvedimento ad hoc per l'imprenditore. Ecco, questo non c'è per adesso.
Giorgio Bernardino, l'ultimo flash,
mi permetto. Sì, mi permetto di aggiungere solo questo, perché giustamente dicevi c'è anche una riflessione politica in corso. È chiaro che la riflessione politica è quella che riguarda questo campo largo, questo esperimento che a Prato è l'unico capoluogo toscano dove PD e Movimento 5 Stelle governano insieme. C'è questa, diciamo, questo travaglio, in questo momento si riaffaccia la questione morale, insomma, che abbiamo imparato a conoscere sotto vari profili negli anni, negli ultimi decenni, diciamo il Movimento 5 Stelle ha preso già un pochino le distanze dicendo che si riserva di uscire dalla giunta se la decisione del giudice dovesse essere appunto favorevole agli arresti domiciliari. Questo insomma è anche qualcosa che attiene a quello che è lo sgomitamento nel campo largo, il posizionamento anche no, rispetto all'occupazione di spazi del campo progressista, e il PD che fa una riflessione. Sappiamo che in queste ore, in questa riflessione, vista l'importanza di Prato anche in funzione delle regionali, anche in funzione del modello che era stato così insomma dichiarato rispetto appunto a quello che doveva succedere a livello nazionale, c'è una riflessione importante.
Un ultimo flash sul fatto che la decisione sugli arresti domiciliari dovrebbe arrivare a breve.
Sì, dovrebbe arrivare giovedì tecnicamente, poi vediamo se si riserva il giudice di prendersi più tempo. La giudice è una donna, Francesca Scarlatti, giovedì c'è questo interrogatorio per l'appunto di Ilaria Bugetti, dove Bugetti sceglierà, siamo venuti a sapere, di parlare, quindi non starà in silenzio, sceglierà di dire la sua. Sappiamo tutti benissimo che è diritto dell'indagato rimanere in silenzio, invece lei parlerà, cercherà di chiarire, e in quell'occasione appunto il giudice, dopo l'interrogatorio, deciderà questa decisione. Sappiamo tutti che è dirimente non solo per la sua libertà, ma anche dal punto di vista politico, visto quello che abbiamo appena detto.
Per lo scenario politico, non c'è dubbio. Giorgio Bernardini, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get D up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Yo. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere I go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only
pop. Le 8:18, notizie importanti, molto importanti dal Medio Oriente. Israele e Iran, la quarta notte di guerra. È stato colpito il quartiere generale delle forze Al-Quds, bombe sul sito nucleare di Fordov. I missili di Teheran in Israele fanno 5 morti e 87 feriti. Questo per gli attacchi nella notte. L'IDF, l'esercito israeliano, parla di centri di comando colpiti a Teheran. Nel frattempo Khamenei è nel bunker con la famiglia. Buttiamola in politica. Tommaso Ciuffoletti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno.
Tommaso, partiamo dal fatto che tutto in questo momento, ovviamente non solo da adesso, è estremamente globalizzato, anche quello che ci stiamo facendo noi adesso, le ripercussioni su Taiwan, eccetera. Però perdere di vista la dimensione regionale di quello che sta accadendo sarebbe un errore, probabilmente. Che ne pensi?
Sì, totalmente d'accordo. Per me è per leggere sia le azioni di Israele in questo momento che l'isolamento tutto sommato, perché di fatto di questo si può parlare dell'Iran rispetto agli attori regionali, che inevitabilmente chi più manifestamente, chi più tacitamente, chi con delle ambiguità, è il caso del Qatar, però sono stati tutti finora più o meno favorevoli all'ipotesi che si sventasse il piano di l'obiettivo di armarsi dell'arma nucleare da parte dell'Iran. Ovviamente chi vorrebbe un vicino armato dell'arma atomica, soprattutto un vicino che nel caso dell'Arabia Saudita è il grande concorrente dell'area. E poi c'è il, non lo definirò il terzo incomodo, anche se ha una dimensione del tutto propria, del tutto autonoma, che è quella della Turchia, che è un membro della NATO, ma che con la, diciamo, con la presidenza, con la reggenza, mi verrebbe da dire, di Erdogan, ha preso una via di percorso totalmente autonomo, ma che pure rimane all'interno di quell'alleanza. Ecco, in questo contesto, considerati poi anche gli attori minori, dagli Emirati alla Giordania, verso la quale tra l'altro appunto l'apertura dello spazio aereo alle incursioni israeliane ha fatto muovere anche delle velate minacce da parte di Iran, che però poi bisogna vedere quanto è nelle condizioni e quanto sarà sempre più nei prossimi giorni di dar corso a queste minacce. Ecco, sono tutti attori che non hanno visto, quantomeno di cattivo occhio, per non dire che alcuni l'abbiano visto proprio di buon occhio, l'azione israeliana nell'area. Questo perché? Perché giustamente hanno una percezione della situazione che è molto diversa da quella nostra, che teniamo di conto ancora, se si è concesso di tenere ancora in conto il diritto internazionale, quindi per esempio azioni mirate contro scienziati come quelle che ha fatto Israele, le giudichiamo, penso, diciamo in punta di diritto, come delle violazioni del diritto. Per altri possono avere, come dire, un approccio un po' diverso ad una questione che per loro rappresentava in potenza una minaccia molto maggiore. E poi ovviamente rimane il punto interrogativo di quel che sarà di un Iran che ad oggi risulta decapitato, ma ancora capace di tenere un paese che però è molto ampio, molto frammentato, e quindi quello che sarà di qui a qualche settimana è totalmente imprevedibile.
Sicuramente, esatto, di qui a qualche settimana non è una cosa breve, perché l'obiettivo per la prima volta dopo 46 anni, in maniera così esplicita e ricca di fatti e di avvenimenti anche drammatici, è quello del rovesciamento del regime. Il regime che questi quasi 50 anni però ha in qualche modo inibito la formazione, lo sviluppo di una classe dirigente alternativa. Questa è la cosa che preoccupa di quello scenario.
Hai detto molto bene, perché sono appunto, era il 1979, una rivoluzione iniziata con tante anime che la animavano, giusto appunto. Era la rivoluzione contro uno scià che era visto per l'appunto proprio come un tiranno che imponeva una cappa di controllo esasperato sul paese, rispetto alla quale c'erano anime marxiste rivoluzionarie, anime liberali. A guidare però, a prendere poi, a tirare le redini della fila di quella rivoluzione fu quel genio politico, se uno vuole anche un genio del male, ma politico e religioso, di Khomeini, che ebbe la forza, l'intuizione, il carisma anche di, intanto che gli derivava dall'essere figlio di un perseguitato dallo scià che a sua volta era stato esiliato e che soprattutto rivestiva, in quel caso legittimamente, il massimo grado dell'autorità religiosa sciita, perché il clero sciita, a differenza di quanto avviene nell'altra parte dell'Islam, che è quello sunnita, ha un'organizzazione per certi versi gerarchica che richiama, ora dico una bestemmia per certi versi, richiama un po' l'organizzazione del clero cattolico, ma insomma c'è un vertice, ecco. Khomeini rivestiva il ruolo di vertice spirituale del clero sciita, certo. Cosa ben diversa da quello che è invece il caso di Khamenei, che non è mai diventato grande Ayatollah, invece Khomeini era. Khamenei è l'attuale guida spirituale dell'Iran. Ecco, la mancanza della formazione di una classe dirigente alternativa a questa, soprattutto con Khamenei che ha stretto forte il rapporto tra il clero e i Pasdaran, mette tanti interrogativi, e oltretutto appunto anche la composizione etnico-religiosa di un paese molto vasto e molto composito mette tanti dubbi e rischi, per esempio, di uno scenario tipo quello iracheno o quello libico, quindi di un'esplosione del paese.
Infatti, che comunque rimane uno scenario preoccupante. Tra l'altro i Pasdaran noi ce li immaginiamo ancora sulla motocicletta con la cinghia in mano. I Pasdaran sono una potenza, hanno una compagnia aerea tra le altre cose, sono una potenza economica, sono un motore di welfare e dell'economia dell'Iran che non è così semplice di mettere in discussione. Così come un giorno ci prenderemo del tempo per ragionare della mancata riforma e controriforma nell'Islam, che comunque fatica a vedersi scisso dal potere temporale, ma questo è un discorso che ci porterebbe veramente lontano. Mentre invece per i meccanismi dell'informazione non sappiamo più che fine hanno fatto le proteste a Los Angeles, che cosa sta succedendo a Gaza. Doveva esserci una guerra mondiale tra l'India e il Pakistan, anche quello è sparito dai radar. Tommaso, non so se hai notato.
È incredibile, ed è vero, perché c'è una simultanea, complicarsi di tantissimi scenari in un mondo che ha perso anche tutte le sue, quelle che un tempo almeno hanno provato ad essere delle organizzazioni sovranazionali all'interno delle quali cercare di comporre queste tensioni senza che dovessero inevitabilmente sfociare in conflitti aperti. Magari rimanevano dei conflitti latenti, quello tra India e Pakistan è il caso più evidente, ma ci sono tanti scenari in cui oggi, e come dire, ci siamo persi per strada anche il Sudan, ci siamo persi tanto dei quadranti africani. Facendo invece un fuoco di zoom sulla vicenda interna agli Stati Uniti, che però è un riverbero, in fondo Trump è il grande ambasciatore di un mondo che abbandona ogni intenzione di comporre in maniera più alta le proprie tensioni, cercando quindi un governo che vada oltre le pulsioni nazionaliste. Ecco, Trump è un po' l'alfiere di questo e lo sta esercitando addirittura all'interno del proprio paese, che è un paese federale e che nel ribellarsi ai suoi recenti decreti in materia di immigrazione e di espulsione degli immigrati che vivono oggi senza i necessari documenti in un paese che però dell'immigrazione ha fatto il perno della propria identità, di fronte a queste rivolte ha imposto addirittura il richiamo della Guardia Nazionale, ha federalizzato la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale che cos'è? È un corpo la cui gestione spetta in capo ai singoli stati americani, non al governo federale. Trump, per sedare quelle che lui chiama queste ribellioni alla sua autorità, in realtà sono proteste direi anche più che legittime contro i suoi decreti in materia di immigrazione, ha avocato a sé il diritto di chiamare la Guardia Nazionale sottraendolo allo Stato della California. Una cosa eccezionale che non succedeva dagli anni 60. Il dramma qual è? Che negli anni 70 succedeva in Alabama, quando il governo federale imponeva alla Guardia Nazionale di garantire il diritto degli studenti afroamericani di andare alle università, e come dire, un diritto che veniva loro impedito da purtroppo quelli che erano manifestazioni che, razziste, chiamiamole col loro nome. E quindi fu una vicenda in cui sì, il governo federale si impose sullo stato dell'Alabama, ma in nome di un diritto. Oggi succede paradossalmente per il motivo esattamente opposto.
Abbiamo veramente un minuto, Tommaso, sulle questioni locali che non possiamo trascurare. Gianni, alla festa dell'unità, l'applicazione del primo caso di suicidio assistito dopo la legge regionale in Toscana, il risultato referendario, lo scenario pratese molto preoccupante, tanta carne al fuoco. Ma per farti una domanda, ma questo nodo sui candidati quando si scioglie, che domani andiamo a votare?
Mamma mia, guarda, l'hai detto bene, è domani che si va a votare, abbiamo davanti un'estate nella quale non so quando avranno cura di dirci quando ragionevolmente si andrà a votare. La festa dell'unità, appunto, Gianni ha dichiarato che per quanto riguarda lui si andrà a votare ad ottobre, considerato che siamo ormai oltre metà giugno e che abbiamo davanti appunto luglio e agosto, non esattamente i mesi più adatti per coinvolgere la cittadinanza in una campagna elettorale che a loro si rivolgerà non solo per chiedere dei voti, ma anche per dare conto e informazione di quel che si intende fare per il governo della regione, è una follia. E addirittura avere il dubbio che si rimetta tutto in gioco per permettere a Zaia di fare non il terzo, bensì il quarto mandato, perché non ci dimentichiamo che Zaia ne ha già fatti tre di mandati, questo sarebbe il quarto, poi che è la follia all'italiana, no? Il terzo mandato, lui il terzo l'avrebbe già fatto, ma facciamogli fare pure il quarto se vogliamo riaprire la questione, le danze, tutto, ovviamente senza tenere in considerazione uno dei dati più importanti che per l'appunto veniva da quel referendum, e che era un crollo della partecipazione che per alcuni è stato auspicato, anzi è stato proprio per l'appunto favorito, ma che ribadisco poi si ripercuote con appunto la perdita di legittimità di istituzioni in cui questo astensionismo continua ad eleggere dirigenti, capi di regioni con sempre minore consenso.
Tommaso Ciuffoletti, grazie, buona settimana, lunedì prossimo.
Un abbraccio, a presto, ciao.
Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, sono le 8.30, lunedì 16 giugno 2025, questo è Controre Radio.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Iran è stato impiccato un uomo arrestato nel 2023 accusato di essere una spia israeliana. L'esecuzione è avvenuta nel pieno del conflitto tra i due paesi, scoppiato venerdì, che è proseguito anche questa notte con bombardamenti incrociati che hanno causato nuove vittime. Dal lato israeliano si parla di 5 persone uccise, di un totale di 19 in questi giorni di guerra, mentre in Iran da venerdì ci sono già stati centinaia di morti. Tra gli obiettivi degli attacchi dell'esercito di Netanyahu continuano a esserci dirigenti di primo piano del regime di Teheran, così come siti e scienziati legati al suo programma atomico.
E stamattina il programma nucleare iraniano sarà al centro di una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, riunione che era stata chiesta da Teheran poche ore dopo il primo attacco israeliano che ha avviato la guerra. Il conflitto sarà al centro del G7, che inizierà oggi in Canada. Ci sarà Donald Trump, che ieri aveva parlato di un possibile ruolo di mediazione di Vladimir Putin, e ci sarà Emmanuel Macron, che ha respinto questa ipotesi. Per l'Italia parteciperà Giorgia Meloni, che ha già incontrato diversi dei leader con cui si confronterà ufficialmente tra poche ore, dallo stesso Macron al cancelliere tedesco Merz.
L'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni palestinese ha comunicato una nuova interruzione dei servizi di telefonia fissa e internet nella striscia di Gaza meridionale e centrale. La causa sono i continui danni alle infrastrutture della rete. La mancanza di internet rende difficili, se non impossibili, anche gli interventi di soccorso, oltre a nascondere quello che avviene nella striscia agli occhi del mondo. La giornata di ieri è stata nuovamente segnata da uccisioni di civili, molti dei quali colpiti mentre cercavano di procurarsi il cibo presso i centri di raccolta. Il bilancio a sera era di 59 vittime.
In Italia approda oggi all'esame dell'Aula della Camera il disegno di legge sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento è stato presentato dal governo nell'aprile 2024 e approvato dal Senato il 20 marzo di quest'anno. Il testo si articola in 5 punti: la strategia nazionale, le autorità, la promozione, la tutela del diritto d'autore e le sanzioni penali. Il DDL prevede anche una delega al governo per adeguare l'ordinamento italiano al regolamento dell'Unione Europea su questa tecnologia. La CGIL ha definito inadeguato il provvedimento per quanto riguarda la possibile soppressione di posti di lavoro a favore delle macchine.
In Turchia è prevista oggi un'udienza importante nel processo intentato contro Ekrem İmamoğlu. Il sindaco di Istanbul è detenuto dallo scorso marzo sulla base di accuse costruite, questa è la denuncia dell'opposizione Erdogan, per impedirgli di candidarsi alla presidenza. Nei giorni scorsi lo stesso İmamoğlu ha denunciato che i suoi colleghi sindaci arrestati con lui e nelle settimane successive stanno subendo in carcere torture e abusi. Tempo previsto per la giornata di oggi: temporali in arrivo dal pomeriggio sulla bassa pianura padana e poi e su tutto l'Appennino, soleggiato altrove. È tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima a causa di un incidente in direzione Bologna, 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio per la variante di Valico. La A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori nel ramo di Livorno, tra Picarello e Colle Salvetti, in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi per lavori alla rete idrica, circolazione interrotta tra Piazza Primo Maggio e via Frate Elia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Inizia un'altra estate magica.
L'estate è magica, Dolce Ox. Aperto tutte le sere ad ingresso libero nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Martedì 17, L'Amante in concerto e Dottor Lores DJ Set. Mercoledì 18, College Clash. Giovedì 19, L'Afro Dance dei Malibra in concerto e Sirena DJ. E all'Anfiteatro, Pata Garri in concerto. Venerdì 20, 10 Festival con Selton in concerto e Bioritmo Sound System. Sabato 21, 10 Festival con Elephant Brain e Group DJ Set. Domenica 22, Roads. L'estate impazza ad Ultravox. Programma completo su ultravox.it.
Sound Out Jazz, il jazz più esclusivo della Toscana, è a Lucca, nel giardino di Palazzo Fanner. Una location incredibile, la musica jazz sono gli ingredienti di un festival davvero unico. Il 2, 3 e 4 luglio si esibiscono Cristiana Polegri e Roberto Spadoni Ensemble featuring Stefano Fresi, la band Surrealistas, Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marco Tulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri con l'omaggio a Lucio Battisti. Sound Out Jazz, info su soundoutfestival.it.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in Piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21.30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Contro Radio.
like a venomous deep. Lost like a matter of course. Lost like a dog in the street. That's where you'll find me. That's where you'll find me.
Le 8.40, andiamo sul piano locale per fare il punto sulla piana per quello che riguarda le notizie di cronaca, di politica, come facciamo con pianonotizie.it tutti i lunedì. Elena Andreini, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con
noi.
Ciao. Elena, se sei d'accordo,
ciao,
partiamo con il flash mob per dire stop alle fossili davanti al deposito ENI. È accaduto,
certo,
poco tempo fa appunto a Calenzano, dove c'è il deposito ENI, teatro dei gravi fatti di qualche tempo fa. Com'è andata?
È andata bene, diciamo, nel senso che la manifestazione c'è stata sabato scorso, nonostante il caldo, nonostante il sole proprio che fissava l'obiettivo, diciamo, c'erano una cinquantina di persone proprio lì davanti al deposito ENI di via Erbosa. L'organizzazione è di Legambiente, delle associazioni legate appunto all'ambiente in genere, e qui c'erano anche i sindaci, c'era il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, c'era anche il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, c'era anche l'assessora all'ambiente regionale Monia Monni. Cosa hanno fatto? Hanno inscenato un flash mob, adesso vanno molto, però è una scena che ha in qualche modo ripercorreva un po' sia la situazione che si è creata lì a Lenia e anche il discorso dei fossili. Perché dire no ai fossili? Perché possono appunto danneggiano l'ambiente, come dicono appunto Legambiente. Allora, cosa è successo? Ci sono stati due attori vestiti da struzzo che tenevano appunto la testa sottoterra, quando a un certo punto è suonato un allarme e questi sono rimasti ancora con la testa sottoterra mentre tutto stava andando a rotoli, diciamo. Ecco, è un po' un modo per far capire che bisogna rifletterci, dicevano appunto Legambiente, cioè bisogna ripensare e rivedere tutto lì, proprio nella parte che riguarda l'area che a dicembre scorso ha visto coinvolta in un'esplosione. Ecco, lì anche il sindaco di Calenzano ha detto: beh, rivediamo tutto, rifacciamo una completamente rinnovata area, un'area che riguardi appunto le rinnovate, le energie rinnovate. E quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista, insomma, nonostante il caldo afoso di questi giorni, però il flash mob ha avuto anche un discreto pubblico lì davanti.
Elena, parliamo adesso di un'altra questione. Andiamo a campi per un paio di vicende. La prima riguarda una raccolta punti per aiutare gli animali a campi. Di che si tratta? Come sta andando?
Allora, questa è una bella notizia, diciamo, ogni tanto diamo anche buone notizie. Sta andando bene. Allora, la notizia è che un gruppo di persone legate anche al mondo degli animali, chiaramente, e amici fra di loro, hanno deciso di mettere a disposizione i propri punti fedeltà di un certo supermercato che stavano scadendo, quindi ciascuno di loro non avrebbe comunque preso niente con questi punti avanzati. E allora cosa hanno fatto? Li hanno messi tutti insieme in una grande tessera punti e hanno chiesto a tutti quanti di poter partecipare e con quei punti prendere, raccogliere del materiale per le strutture di animali che hanno bisogno ovviamente di cibo, di materiale vario. Allora, diciamo che sono stati raccolti 812.000 punti e anche l'ultima volta che l'avevano fatto già l'anno scorso erano 144.000, quindi insomma diciamo che sono aumentati di molto. L'anno scorso, il 2021, abbi pazienza, ma sto un po' sono anch'io con i numeri un po' di fuori. E quindi erano tantissimi punti che hanno consentito di raccogliere molto materiale, molto cibo per alcune strutture che ci sono tra Campi Bisenzio, Prato, insomma la zona della Piana.
Infatti,
quante strutture in totale?
È una cosa importante.
Una buona notizia.
Assolutamente, anche perché sono strutture in sofferenza poi durante l'estate, il caldo, non è semplice. C'è una vicenda sempre a Campi che riguarda invece il caporalato, Elena, ce ne parli?
Sì, allora è accaduta anche questa la scorsa appunto settimana. Una persona è stata indagata perché è stata ritenuta responsabile del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che significa caporalato, insomma, per quanto riguarda le violazioni in materia sia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e così via. E questa persona aveva organizzato alcuni clandestini che arrivavano in Italia per la gestione di parrucchieri e barbieri presso alcuni negozi, e quindi che erano controllati. Il lavoro dei carabinieri è stato abbastanza lungo, ma sono riusciti alla fine a trovare il bandolo della matassa, a trovare tutto, e quindi per fortuna in questo caso insomma la persona è stata trovata. E quindi purtroppo ce ne sono di casi di questo tipo in tanti settori, come abbiamo visto, quindi insomma anche questa per certi versi è una notizia brutta, che però insomma in questo caso ha avuto un finale che doveva essere.
Elena, chiudiamo invece con un'altra buona notizia, perché purtroppo abbiamo dato la notizia del bambino morto a Barberino del Mugello, al Lago del Bilancino, eccetera, mentre invece almeno da Calenzano è arrivata una buona notizia di una bambina salvata da un tetto. Salutiamoci con questa nota positiva.
Sì, chiudiamo con questo, perché guarda, sono sempre stati i carabinieri di Calenzano che nei giorni scorsi sono stati chiamati da la famiglia perché non riuscivano a trovare la propria figlia in casa. I nonni erano rimasti con la bambina di 6 anni non si trovava, e chiaramente aumentava anche la disperazione. I carabinieri sono arrivati e immediatamente hanno controllato tutto quello che dovevano controllare, sono le aree verdi, i giardini, tutto quello che era possibile, la casa eccetera eccetera. Ad un certo punto si sono accorti, nei controlli che hanno fatto, hanno visto che la bambina era sul tetto di questo condominio, e quindi sono riusciti a salvarla, a prenderla senza farla spaventare più di tanto. L'hanno riportata giù dai nonni, poi dai genitori, tutta la cosa è finita bene. Questo per dire che comunque ogni tanto succedono purtroppo dei casi, perché non si riesce a capire come la bambina sia arrivata lassù, sicuramente salendo delle scale, su questo immagino, però non si sa come sia accaduto. Il fatto però che comunque siano stati proprio tempestivi i carabinieri ha permesso proprio che questa bambina sia ritornata felicemente fra le braccia dei genitori e dei nonni, che erano, possiamo immaginare, molto, ma molto preoccupati. Quindi anche questa, perlomeno questa volta, diamo una buona notizia a fronte delle tante che non belle.
Grazie Elena Andreini, pianonotizie.it.
Grazie, ciao, buona giornata.
Bye.
8.50, Sinistra e Progetto Comune a Firenze ha presentato una mozione per parlare della dignità dei lavoratori del mercato di Sant'Ambrogio, rimettere anche in discussione il percorso che ha portato alla riqualifica dello spazio, che oggi mostra un po' di limiti. Abbiamo visto nei giorni scorsi l'effetto del caldo per quello che riguarda Sant'Ambrogio, però è interessante il fatto che Sinistra Progetto Comune dica: nessun progetto deve essere regalato. Che significa? Lo chiediamo a Pietro Poggi. Buongiorno Pietro, ben trovato.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E che vuol dire? Che la pubblica amministrazione non deve farsi regalare i progetti, non deve, per due ordini di lavoro. Da una parte, perché è la pubblica amministrazione che deve decidere, e la fase progettuale è la fase in cui si decidono le priorità, si valutano insieme agli operatori quali sono le modalità migliori per realizzare un'opera e si ha un ruolo attivo. E in un progetto regalato che arriva, anche se arriva al momento spinto dagli operatori, in quel momento, in quella situazione, vuol dire abdicare al proprio ruolo come pubblico. Dall'altro c'è un tema di rispetto del lavoro che rispetto a quello che noi riteniamo, e anche l'Ordine degli Architetti lo chiede da anni, cioè un'idea di rivolgersi a fare più gare di progettazione. Oggi, se noi accettiamo progetti regalati, è quello, ci piace o non ci piace. In una gara di progettazione possono partecipare tutti, possono partecipare anche gli studi più piccoli, c'è una maggior pluralità e si sceglie non il progettista o i progettisti, ma si sceglie il progetto migliore. Quindi c'è anche maggior garanzia di poter trovare anche soluzioni a cui magari gli uffici e l'amministrazione non hanno pensato. Per cui è più aperto per tutte e tutti e a maggior garanzia dell'interesse pubblico.
Ma come si è verificato questo progetto regalato? Spiegamolo ai nostri ascoltatori.
Quel progetto arriva da, sostanzialmente, a un certo punto viene iniziata una gara per un affidamento di una progettazione su Sant'Ambrogio, che si chiude con l'arrivo di una proposta da parte di uno studio pratese, di una proposta alternativa direttamente progettuale, legittimamente, perché è stato fatto anche da parte dei nostri consiglieri e consigliere all'epoca, da Antonella Bundu, che era capogruppo, e da Dimitri Palagi. E sono state richieste una serie di approfondimenti in commissione. Da un punto di vista di codice degli appalti era tutto legittimo, viene detto che la soluzione era preferibile ed era preferita anche dagli operatori, e quindi si prosegue con quella. Quindi sostanzialmente viene interrotto il percorso di evidenza pubblica perché è stata trovata la soluzione, in maniera trasparente viene detto, e quella soluzione diventa la base di gara per poi l'affidamento della realizzazione e progettazione esecutiva. Quindi si arriva in quella fase. Su questa interruzione dell'evidenza pubblica e sul fatto che appare un progetto regalato, poi non solo la politica ma anche l'ordine ebbero da ridire, e poi perché per capire le vicende avevano portato a questo regalo, non c'era niente di illegittimo. E resta il fatto politico della scelta di interrompere un percorso pubblico e di arrivare ad oggi poi a una soluzione progettuale che non soddisfa nessuno, porterà altri costi perché li ha già portati agli operatori del mercato, per provare a coprirsi dal sole, rende parzialmente utilizzabile nei periodi estivi il mercato, e che quindi crea dei problemi.
Questi sono rilievi naturalmente di natura squisitamente politica. Sant'Ambrogio in questo momento è un po' in sofferenza.
Scusi un attimo, ho sentito male.
Dicevo, Sant'Ambrogio in questo momento è un po' in sofferenza, abbiamo visto in questi giorni.
Sì, Sant'Ambrogio è in sofferenza sia il mercato e l'intera area. Devo dire, le questioni su quell'area non sono esclusivamente legate al mercato. Sul mercato sono motivazioni squisitamente politiche. Come abbiamo detto, non c'è una questione di legittimità, è una questione di politica. C'è una politica che sceglie, e a Firenze negli anni precedenti l'idea di accettare progetti regalati è stata una prassi. Basti pensare a cosa è stato regalato dalla Fondazione Cassa di Risparmio come progetti, cosa è stato fornito per altre piazze. Era un modo per cui si intendeva favorire la partecipazione del privato nella definizione dello spazio pubblico, però questa è stata una scelta di arretramento del pubblico sulla definizione di quello che sono lo spazio pubblico, quindi per noi non andava bene allora, non va bene adesso, e la mozione punta a mettere e costringere il Consiglio Comunale, cioè proporre al Consiglio Comunale, perché non si costringe, al proporre al Consiglio Comunale di prendere una posizione chiara sul fatto che i progetti non si accettano gratis, i progetti si scelgono e si scendono tramite gare pubbliche di progettazione che sono più trasparenti e permettono una miglior scelta del progetto prima che scegliere i progettisti, perché è anche una garanzia di trasparenza e di maggior partecipazione per gli studi e le società di ingegneria che oggi, in un sistema in cui il progetto arriva regalato, non riescono. O sei la persona scelta da chi regala, o non lo sai che qualcuno sta progettando il nuovo mercato di Sant'Ambrogio o la nuova piazza, perché viene decisa quando arriva il regalo, e chi l'ha detto al mondo che c'era qualcuno che stava per fare un regalo al Comune di Firenze?
Pietro Poggi, Sinistra Progetto Comune Firenze, grazie a te, buona giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Contro Radio.
Letter with a yellow band, 'cause inside I've something bad. I saw you blossom, born from above, while the rapture flew overhead. There was no shadow, there was no sound between fire and terror. All the two drops of water there to hide you underwater, underwater. Our gray little boat lost in the lake, left was from far and painted the way. Tower of the mud and breaks the thrill to build our new home. Only a cypress watching the road and the sound of the river. Of the river. Mm-hmm.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Le 9:07 minuti, i morti in Israele salgono a 8 per le risposte iraniane dopo l'attacco dell'Iran questa notte, forti esplosioni vicino ad una centrale nucleare in Iran in una notte, quarta notte di guerra, dove è proseguito il lancio di missili, colpite le città di Haifa e Tel Aviv, colpita Teheran, colpite altre zone interessate dal tema dell'energia più in generale per quello che riguarda l'Iran, soprattutto il sito nucleare di Fordov. Katz, il ministro della difesa israeliano, ha detto che gli abitanti di Teheran pagheranno il prezzo e presto dopo gli attacchi iraniani contro i civili israeliani. Il vanaglorioso dittatore di Teheran si è trasformato in un vile assassino, aprendo deliberatamente il fuoco sul fronte interno civile israeliano nel tentativo di dissuadere l'esercito dal continuare l'offensiva che sta paralizzando le sue capacità. Questa è l'ultima dichiarazione comparsa sui nostri schermi. Adesso invece cambiamo scenario, cambiamo notizia, andiamo dall'Ordine dei Psicologi della Toscana e andiamo dalla consigliera Diana Lenza, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Questa mattina la interpelliamo perché? Perché naturalmente la consapevolezza è importantissima, però genera anche tanta preoccupazione in più di chi vive con una maggiore leggerezza, probabilmente ci verrebbe da dire. Parliamo di ecoansia, che è una condizione sempre più diffusa, alimentata anche, appunto, dicevo, dalla crescente consapevolezza degli effetti della crisi climatica. La questione si fa seria e l'Ordine dei Psicologi decide, della Toscana decide di agire in qualche modo. Di che stiamo parlando, dottoressa?
Bene, stiamo parlando di una iniziativa che ha l'Ordine degli Psicologi della Toscana di studiare il fenomeno e quindi a livello di Consiglio dell'Ordine abbiamo pensato di mettere su un gruppo di lavoro proprio sull'argomento dell'impatto psicologico dei disastri ambientali e quindi a breve ci sarà un gruppo di psicologi che studieranno il fenomeno, creeranno degli eventi, ci saranno delle pubblicazioni oppure degli eventi rivolti sia agli altri colleghi psicologi della Toscana che anche alla popolazione, e quindi su questo stiamo lavorando proprio perché ci rendiamo conto perché appunto nella piana tra Pistoia e Firenze di disastri ambientali ne abbiamo avuti negli ultimi anni e quindi abbiamo potuto riscontrare nei nostri studi privati come l'impatto nuoce sulla salute psicologica delle persone. E l'ecoansia, se mi posso dilungare un attimo, prego, è proprio una reazione emotiva che hanno le persone quando si rendono consapevoli delle condizioni, degli effetti sulla propria psiche delle crisi climatiche. E diciamo che ci possono essere anche delle reazioni positive, perché l'ecoansia non è che la dobbiamo solo considerare da un punto di vista negativo, perché molte persone, proprio perché la sentono, si attivano per diventare degli attivisti. Pensiamo al movimento di Greta Thunberg e a come ha coinvolto i giovani, no?
È chiaro.
E altri invece possono chiudersi e cominciare a intanto a negare, però a sentire lo stesso, no? La sensazione di ansia, e moltissimi si rivolgono anche agli psicologi per affrontare il fenomeno. E infatti quando diventa molto importante proprio per questo che nel 1997 hanno coniato questo termine. Poi voglio parlare anche di un altro termine che mi sembra molto interessante, che è la solastalgia, che è praticamente la nostalgia che hanno le persone rispetto ai contesti che cambiano e non sono più quelli che loro si aspettavano, no? Pensiamo a situazioni in cui la natura non è curata e i posti sono abbandonati, e quindi questo crea un disagio nelle persone che proprio sta a significare la nostalgia del conforto, il conforto che ci danno i luoghi. quindi luoghi distrutti, non curati, ci portano proprio a questa nostalgia che può diventare anche una forma di tristezza.
Ecco, importante, dottoressa, sei d'accordo? Sì, sì, naturalmente sì, è importante ricordare e raccontare che questo non è un invito alla minore consapevolezza, ma ad affrontare le difficoltà del contemporaneo attrezzati. Questo è un po' anche il senso della vostra iniziativa.
Sì, sì, certo. Infatti lo scopo è proprio quello di cercare di aiutare le persone a diventare consapevoli in una maniera costruttiva, che vuol dire magari impegnarsi di più, partecipare a dei gruppi di discussione che riguardano l'ambiente, partecipare anche a delle manifestazioni, aiuta le persone a sentirsi meno sole nel diciamo nella preoccupazione che la terra sta cambiando, che la natura è in pericolo, e devo dire che su questo i giovani ne soffrono moltissimo. Io ho avuto giovani in terapia che appunto avevano proprio l'angoscia legata ai mutamenti climatici, e quindi, o se posso dare qualche consiglio alle persone, è che è normale avere paura davanti a situazioni in cui la natura cambia e noi siamo inermi, che non siamo da soli, che possiamo partecipare insieme ad altri, possiamo diventare degli attivisti, e quando le emozioni diventano difficili farsi aiutare semplicemente.
Infatti questo credo che sia l'indicazione più salutare per tutti. La ringrazio per queste sue riflessioni, Diana Lenza, buona giornata a lei.
Grazie, arrivederci, arrivederci.
Alle 9.18 parliamo degli amici della musica di questa stagione straordinaria, la stagione importante che gli amici della musica per il 2025-2026 mettono in piedi, un cartellone nuovo senza soluzione di continuità con quello appena chiuso alle spalle, un concerto, quello di Yo-Yo Ma, straordinario, stasera un altro evento. Il presidente degli amici della musica di Firenze, Stefano Passigli, buongiorno a lei, ben trovato. Buongiorno, buongiorno.
La sento sì e no.
Ecco,
buongiorno, eccomi.
Ora è un pochettino meglio. Proviamo a conquistare un punto strategico, se è possibile. Lei si è speso tanto per il concerto di.
Adesso dovrebbe funzionare.
Molto meglio, molto meglio. Dicevo, partiamo da una stagione veramente straordinaria, brevemente partiamo, lei si è speso tanto per il concerto di Yo-Yo Ma, se non sbaglio, che è stato, come dire, un punto indimenticabile per tanti.
Beh sì, era oltretutto l'unico concerto in Italia, ma soprattutto era 15 anni che non veniva, quindi questo solo dimostra da un lato l'attenzione particolare per Firenze che ha sempre avuto, grazie a un rapporto così anche di amicizia con l'associazione, e l'altro il fatto che l'assenza prolungata ha creato un desiderio di sentirlo nuovamente. Yo-Yo Ma è una figura mitica, dopo Casals e dopo Rostropovich, ha assunto quel ruolo di grande violoncellista, punto di riferimento di tutti i violoncellisti. Lo abbiamo visto quando ha incontrato una cinquantina di giovani musicisti la mattina, di giovani violoncellisti soprattutto, e tra le sue prove ha sospeso per un'ora per incontrare questo gruppo di studenti, ha fatto una masterclass con loro di un'ora e mezzo, molto significativa. È molto amato, insomma, essere un grande del violoncello, è anche una figura che attrae particolarmente giovani, l'abbiamo visto appunto in questa occasione.
E infatti questa è una cosa molto bella, perché di solito a certi appuntamenti non vediamo tanti giovani, invece voi ne vedete tanti, non è una cosa da poco.
Sì, noi abbiamo un programma che è musica nella scuola, cioè alcuni concertisti, anche grandi concertisti, vanno poi nelle scuole a fare lezione, ci sono delle classi ovviamente preparate dai rispettivi insegnanti, ma parlo di scuole normali, insomma di normali ginnasi, licei, istituti vari di vario tipo, tecnici eccetera, che si riuniscono e che hanno questa esperienza di un contatto diretto con il concertista, salvo poi che va prima o dopo il suo concerto alla Pergola, e i ragazzi vengono alla Pergola a sentire il concerto dopo o prima di incontrare il pianista, violoncellista, violista, quello che è, e questa è un'esperienza diretta che li coinvolge molto, che li avvicina alla musica veramente.
Stasera c'è Sokolov, se non sbaglio, dicevo, un programma molto denso
stasera, sì.
Un programma densissimo.
Programma molto denso. Siamo contenti di utilizzare, come abbiamo fatto con tutti i sovrintendenti, con qualche difficoltà in più con alcuni. Io non ho mai avuto un buon rapporto con Pereira, ho inutilmente avvertito l'allora sindaco Nardella che con Pereira andava a sbattere contro un muro, ma non ha voluto ascoltare ragioni e è andato a sbattere contro un muro, cioè mettendo il Maggio in grandi difficoltà. Risultante delle difficoltà del Maggio è stata la necessità di sostenerlo da parte sia del comune che della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze eccetera, per impedirne il fallimento. A un certo momento si temeva addirittura il fallimento, poi è intervenuto lo Stato con dei fondi speciali che sono stati in parte utilizzati da Pereira per la normale stagione, il risultato è che questo ha impoverito tutte le altre diciamo manifestazioni culturali, non solo la musica a Firenze, perché gli stanziamenti del Comune per la cultura andavano in misura eccessiva al maggio, perché dovevano sostenere i buchi di bilancio creati dalla politica dell'allora sovrintendente. Ma salvo quel caso, noi abbiamo sempre avuto, no, ricordiamoci che gli Amici della Musica hanno fondato la prima orchestra stabile a Firenze, l'Orchestra del Maggio, cioè, che è stata fondata da noi nel 1928, e poi hanno programmato la prima stagione del Maggio per il 1931. Poi intervenne il governo, allora appunto Minkul Pop, ministro della cultura popolare, nazionalizzando il Maggio, che scivolò infatti al 33, così come nazionalizzò la Biennale di Venezia e trasformò il Maggio da stagione armata privatamente dagli Amici della Musica in stagione dell'ente nazionale fascista delle comunità, delle manifestazioni musicali, e noi diventammo la sezione cameristica del Maggio Musicale, dell'allora Maggio Musicale, e tali rimaremo fino al 37, quando fummo sciolti per antifascismo.
È chiaro. Senta, senatore, un'ultima annotazione gliela chiedo, perché in tutto questo gli Amici della Musica di Firenze avrebbero bisogno di una sede, adeguata.
Certo, noi usiamo la pergola nei ritagli di tempo e di spazio che la pergola ci concede, cioè il sabato pomeriggio alle 4, che non è proprio la migliore ora forse per un concerto, ma è quella che permette di utilizzare la sala grande della pergola, smontando poi le scene, montando e rimontando le scene delle compagnie di prosa che sono alla pergola in quella occasione, il che significa anche costi aggiuntivi. E la domenica sera usavamo il saloncino della pergola. La crisi della pergola, che non mi sembra ancora del tutto risolta, ha fatto sì che si decidesse di non utilizzare da parte della pergola, non da parte nostra, non si decidesse di non utilizzare più il saloncino, per cui noi la domenica sera andiamo a Niccolini. Talora il Niccolini non è disponibile, quindi grossi problemi nel far diciamo coincidere una programmazione di grandi artisti, soprattutto artisti internazionali, questa è la tradizione degli Amici della Musica, con le disponibilità di spazio, no? Noi vorremmo fare parte organicamente della fondazione del Teatro della Pergola per avere spazi certi, oppure avere una nostra stabilità. Avevamo per esempio per i concerti minori individuato il Museo Carniello e Nardella ci aveva promesso, aveva fatto su quel luogo, e avevamo trovato anche dei fondi per ristrutturarlo, da un mutuo a lunghissima scadenza, ovviamente assistito dallo Stato, ma poi Nardella ha deciso diversamente, e devo dire che Carniello è ancora lì, non utilizzato. In realtà ci sono degli spazi a Firenze che potrebbero essere riutilizzati, ma per adesso le amministrazioni comunali non hanno dato corso alla nostra richiesta, che rinnoviamo anche attraverso la vostra presenza, la vostra radio.
Lo facciamo volentieri insieme a lei, senatore. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, grazie ai vostri ascoltatori. A presto. Grazie.
arriva il giornale radio di Popolare Network quando mancano pochi secondi alle 9:30. Mi raccomando, seguite il viaggio nella Costituzione curato da Domenico Guarino, che va in onda tra pochissimo, puntata particolarmente importante e interessante, e buon ascolto sulle nostre frequenze.
Le 9:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. È salito a 8 il numero di persone uccise in Israele negli ultimi attacchi iraniani. Nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti incrociati tra i due paesi. Non si sa quanto siano le vittime delle ultime ore in Iran.